Sappiamo che l'Evangelista Giovanni parla andate, nel senso che annuncia un pensiero, poi ci ritorna sopra e nel ritornandoci sopra lo approfondisce, finché non si arriva poi all'ultima andata, in cui sembra quasi sintetizzare tutto ciò che intendeva dire fin dall'inizio. Siamo stati posti di fronte a un testo che parte da un'obiezione. Come può pretendere quest'uomo di farci mangiare la sua carne e farci bere il suo sangue? È lo shock che troverebbe qualunque lettore superficiale di un testo come questo. Ma è proprio a partire da questo shock che l'Evangelista parte per poter portare per mano un po' i suoi lettori, nel senso ultimo di ciò che Gesù intendeva dire, che si potrebbe sintetizzare in questa frase: non puoi essere in grado di amare se prima non ti sei lasciato amare. Cerchiamo di capire meglio in cosa consiste questa sottolineatura dell'Evangelista Giovanni. E vorrei dire che il punto di partenza è proprio quello di prendere consapevolezza che bisogna passare da ciò che potrebbe essere chiamato presunzione dell'uomo, chiamata presunzione dell'uomo, e ciò che invece apre al dono di Dio. Un po' come passare dalla religiosità alla fede. Nella religiosità si può rischiare di pensare di catturare Dio ai nostri criteri e addirittura di legarlo ai nostri criteri. Siamo stati bravi, dunque tu ci devi premiare. E accetteremo che qui si possa fungere se siamo stati cattivi. Ma io farò di tutto per convincerti con i miei sacrifici, con le mie devozioni, con le mie preghiere, a costringerti a premiarti perché sono stato bravo. Sono cose che purtroppo appartengono ancora a certi cammini di cosiddetta fede e forse sono soltanto cammini di religione. Siamo stati anche educati fin dalla nostra fanciullezza ad acquistare dei meriti, a guadagnarci il paradiso, a fare fioretti che poi uno dopo l'altro ci possono portare di fronte ad un premio da parte di Dio. E non facciamo caso a ciò che già i padri della Chiesa insegnavano. C'è un bellissimo libro intitolato Vita di Mosè di Gregorio di Nissa, che è un padre del IV secolo, padre della Chiesa, fratello di San Basilio il Grande, il quale diceva: finché noi ci comporteremo in un certo modo per meritare il paradiso oppure per evitare l'inferno, non abbiamo ancora cominciato il nostro cammino di fede. Lo diceva già nel IV secolo, ma dobbiamo prendere atto che ancora è spesso noi. Viviamo all'interno di questa idea mercantile del rapporto con Dio. Tanto è vero che se ci viene magari una malattia, cominciamo subito a chiederci, come facevano gli antichi, ma che cosa ho combinato io perché lui mi abbia fatto avere questa malattia. Tantissima gente che viene anche a parlare, no? Dice, ma padre, ma perché proprio a me? Eppure sono stato sempre ligio o ligia a tutto ciò che la mia coscienza mi diceva di fare. È molto difficile liberarci da una visione mercantile del rapporto con Dio. Do e ti versi. Io do qualcosa a te perché tu poi mi darai qualcosa a me. Ora, il testo di Giovanni vuol mettere in discussione proprio questo tipo di criterio. E Gesù, nel Vangelo di Giovanni, insiste moltissimo. Io sono il pane di vita. Sono io che vi do la vita attraverso il pane. Poi gli esegeti diranno che è il pane della parola e il pane anche del sacrificio stesso di Gesù. Dunque non siete voi che da soli vi cucinate questo pane. No, no, sono io il pane. E io lo dono a voi in modo che questo pane che vi do io non vi faccia finire nella morte, come morirono tutti quegli altri vostri patriarchi che mangiarono sì il pane della manna, ma poi morirono. Dunque il mio pane è diverso da quel pane lì. Pensateci bene, il mio pane è dono di vita per voi. E se vi lascerete nutrire da questo pane, allora avrete salute sufficiente per poter utilizzare le vostre mani e trasmettere questo stesso pane agli altri. Ma se non accogliete questo pane, cosa pensate di poter distribuire? I vostri meriti? La vostra supposta bontà? No. Se non vi lascerete amare, se non vi lascerete nutrire da questo pane vero che viene dal cielo, non avrete assolutamente nulla da dare. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muore. E ribadisce, io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Solo chi mangerà di questo pane vivrà in eterno. E dunque è molto serio il discorso che vuol fare Giovanni, così come seria anche certamente l'obiezione dei giudei quando vedono che Gesù accosta il riferimento al pane con il riferimento alla mia carne data per la vita del mondo. Ma sta parlando di pane o sta parlando della sua carne? E l'Evangelista ci aiuta a capire che il pane disceso dal cielo si identifica proprio con questo corpo fisico di Gesù, che è stato dato perché lui possa offrirlo per la vita del mondo. Senza questo dono che si esplicita nella carne concreta, storica di Gesù, non c'è alcuna possibilità di entrare in questa partecipazione alla fonte stessa della vita. Perché tutto ciò che appartiene alle realtà di questo mondo, se non sono vivificate dall'interno alla presenza di questo pane che si esplicita nella carne concreta di Gesù di Nazaret, resterebbero semplicemente parte di questa nostra creazione che va finita. Tutto questo l'Evangelista lo approfondisce insistendo che il passaggio dal pane alla carne deve aprirci a riconoscere che la carne concreta, questo uomo storico concreto, identificato con Gesù di Nazaret, è il figlio dell'uomo. È colui cioè che ha ricevuto questa dignità assolutamente unica di poter amministrare, sì, la giustizia. Quindi se riceviamo questo pane da lui, se accogliamo lui nella sua carne, allora condividiamo anche questa sua realtà di figlio dell'uomo, che ci permette di nutrirci della sua carne e del suo sangue, appunto poter dire: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non sei tu. Dunque lui è il pane, lui è la carne che si offre, lui è il sangue che viene versato per noi, lui è colui che ci garantisce la resurrezione e la vita. Perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Questa è la partecipazione alla natura divina, su cui rifletteranno tantissimo sia l'Apostolo Pietro all'interno del Nuovo Testamento, sia tutta la tradizione dei padri della Chiesa fino ad oggi. È davvero misterioso questo dono che ci permette di partecipare alla natura divina. È questo che poi noi contempliamo anzitutto all'interno della celebrazione della Divina Liturgia, dell'Eucaristia, e poi questa attenzione delicatissima che soprattutto nella tradizione cattolica noi abbiamo nei confronti di questo pane che, una volta che è stato trasformato nel corpo e nel sangue di Gesù, resta presente per poter continuare a nutrire la nostra intimità con lui. Che noi esprimiamo nell'adorazione eucaristica, che noi esprimiamo ogni volta che ci mettiamo in silenzio di fronte a lui, presente nel Santissimo Sacramento, in una sintonizzazione che dovrebbe poi intensificarsi sempre di più per fare di noi la sua presenza nel mondo.